tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Sono i Rolling Stones su Radio Rock nel The Rock Show. Sono le 9:39 minuti. Io sono Emilio Pappagallo con voi sino alle 10 anche quest'oggi. E sapete che quando uscì Exile on Main Street 1972, Lenny Kaye, non l'ultimo degli arrivati, un personaggio insomma molto importante nella scena musicale, scrisse su Rolling Stone, si avverte, Exile Main Street è il primo album in cui le abilità affinate dei Rolling Stones non bastano, si avverte un senso di dislocazione emotiva, una distanza di tono che rende difficile entrare nel disco, soffre di una confusione indistinta nella produzione e di un senso di monotonia nel feeling. Appunto, Rolling Stone poi ebbe chiaramente Lenny Kaye a pentirsi e a scusarsi di questa stroncatura. Diamo il buongiorno, come più volte anticipato, in collegamento telefonico con noi c'è Carlo Boccadoro, pianista, compositore, musicologo italiano, che ha curato questo volume preziosissimo in vettive musicali di Nicholas Slominski, edito da Adelphi. Buongiorno Carlo, come stai?
Buongiorno, tutto bene.
Allora Carlo, innanzitutto, siccome hai scelto i Rolling Stones con Rip This Joint, volevo chiederti il perché di questa scelta.
Beh, perché questo disco è un capolavoro assoluto, il capolavoro degli Stones, Lenny Kaye e tutto quello che scrivono sono delle scemenze totali, è un unico disco dove gli Stones arrivano veramente dei livelli, forse a causa anche delle condizioni catastrofiche in cui si trovavano sia Keith Richards che altri, lo stato di confusione totale in cui è stato realizzato, però riescono ad arrivare all'intensità quasi dei loro, dei bluesman originali di cui insomma sono stati i loro modelli per la prima volta, anche pezzi come Hip Shake ad esempio sono proprio degni dell'originale di Sam Harpo, non hanno mai più forse suonato con questa tale intensità ed è un disco straordinario, quindi. E poi questo pezzo fa sentire l'incredibile groove di Charlie Watts, che Dio l'abbia in gloria.
Senti Carlo, parleremo più tardi anche di Frank Zappa naturalmente. Per varie ragioni, però ecco, Frank Zappa è un altro di quelli che la critica l'ha un po' massacrata, lui anche la critica a lui, ma insomma diciamo che non aveva in grandissima considerazione i giornalisti musicali, ecco, possiamo
dire. Direi proprio di no,
quindi diciamo è una tendenza, scusa ti trovo, è una tendenza diciamo così che questo rapporto, no, conflittuale fra critica musicale e, per quanto riguarda questo volume, chiaramente parliamo di musica classica, classica contemporanea, ma prevalentemente
sì,
musica classica.
Ma è uguale, cioè, voglio dire, l'atteggiamento che questi critici hanno nei confronti di Beethoven o Brahms o Tchaikovsky è lo stesso dei critici che avevano avuto quando Dylan è diventato elettrico. Cioè, uguale, la stessa idea di tradimento. Cioè, loro, certa critica si mette in testa che un artista è fatto in un certo modo, e appena cambia gli spara la palla incatenata. E quindi qui, quando loro sentivano questi pezzi nuovi di Beethoven, che magari non erano come quelli precedenti, o di Mahler, o di grandi autori che per noi oggi sono, diciamo, dei classici, per loro erano orrendo, come si permettono, li insultavano, perché l'artista non deve cambiare, perché una volta che, insomma, si è nella comfort zone di aver definito un certo artista, poi perché tu pensi artisti invece come Bowie, come gli stessi Stones, come Zappa, ma come tantissimi, che non fanno altro che cambiare, perché un artista non può che cambiare se è un vero artista in continuazione. Invece la critica è sempre molti passi indietro, ma molti. Nel caso di questo libro poi sono addirittura ridicoli, perché c'è gente che dice che non ci sono melodie nella Carmen di Bizet o nella Bohème di Puccini. Cioè, sono una serie di lunghissime, di centinaia e centinaia di cantonate. Però, voglio dire, tu pensa anche solo alla famosa recensione di Gail Marcus, What is this shit, su Bob Dylan, Self-Portrait, cioè, e poi oggi invece c'è il quarto del disco bellissimo. Cioè, è un po' il destino della critica, secondo me, quella, un po' si può anche capire, perché non è facile stare dentro il presente. Cioè, noi queste cose le vediamo tutte col senno di poi, sia Dylan che queste critiche qua le vediamo 100 anni dopo, quindi è facile prendere in giro questa gente 100 anni dopo. Magari fra 100 anni qualcuno riderà di quello che diciamo noi oggi, quindi è difficile giudicare il proprio presente, questo è vero. Però sì, è anche vero che c'è un sacco di gente sorda.
Tra l'altro, parlando di artisti che spesso sono anni, sono decenni avanti, no? E quindi chiaramente capirli nella contemporaneità è difficile. Ma prevale, secondo te, l'impreparazione, l'imperizia, proprio l'errore tecnico, oppure quello che diciamo adesso,
perché
l'incapacità?
Perché penso che quelli che scrivono nel libro che ho curato io non sono dei incompetenti, sono dei grandi intellettuali, anche gente come George Bernard Shaw, John Ruskin, persone colte, coltissime, ma il problema è che la nostra reazione, che è quella poi che cui spiega bene Slodinsky, non so se sta dentro il libro, il famoso rifiuto dell'insolito, se quando noi ci troviamo davanti a qualcosa che non ci è familiare, la reazione non è quella di curiosità, di dire, beh, che cosa sarà, non lo so. No, la reazione è, non lo conosco, quindi non mi piace.
Certo.
È una cosa istintiva, che probabilmente risale anche a quando stavamo nelle caverne, siamo noi quattro in un gruppo, arriva uno da fuori, chi è? Non ci interessa, è un nemico, anche se magari non lo è, perché non è uno di noi, non fa parte delle cose che conosciamo, e questa è la reazione vera. Poi dopo, i più intelligenti, infatti ci sono alcuni critici che cambiano idea nel libro, cioè 20 anni dopo risentono lo stesso pezzo e si erano accorti che si erano sbagliati 20 anni prima. Però, stranamente, gli esseri umani hanno questa reazione istintiva di rifiuto di tutto quello che non gli è familiare. E questo vale per tutti i generi musicali. Tu pensa cosa è successo con Ornette Coleman nel jazz, o con il jazz, o con Coltrane. Cioè, ogni volta che è apparso qualcosa di nuovo, lo stesso bebop, no, rispetto allo swing precedente, cioè sembravano tutti dei pazzi rivoluzionari, la reazione è stata violentissima. E questa è una cosa che non cambia. Non cambia nei secoli.
È solo rumore, è tutta uguale, robe di questo genere.
Roba, dissonanze, inascoltabili, mi è venuto il mal di testa, cose di questo genere. E la cosa buffa è che ti dicono di musica, per noi oggi sono, le sentiamo anche nell'ascensore, capito?
Senti,
però è chiaro che è così, la reazione non si sa perché, ma è questa.
Arrivano tantissimi messaggi, c'è intanto Alessandro che già ha acquistato su uno store, evidentemente uno store digitale, il libro Invettive Musicali, scrivendomi sotto, poi lo compro a mio figlio, futuro pianista, e manda anche una foto del figlio che suona il piano, perché mi sembra un'ottima lettura. Tra l'altro è un libro che potrete leggere come volete, nel senso che potrete, no Carlo,
sì,
compulsarlo.
Non è da leggere da cima a fondo, no, uno se lo tiene lì ogni tanto, è un po' come un dizionario. Cioè, uno magari vede all'inizio gli autori che gli piacciono, poi ogni tanto, se uno la legge di fila, gli viene l'indigestione. Sono migliaia di stroncature.
Tantissime.
Ma letto così, ma spelluzzicato qua e là, ogni tanto uno legge un paio di stupidaggini per farsi due ribatti.
E senti, Carlotta scrive, Carlo, quante lettere e documenti pubblici, privati e pubblici vari, ha dovuto leggere Nicholas Slominski per tirare fuori queste chicche? Fra 50 anni le stesse ricerche si faranno nei vecchi posti.
Migliaia, addirittura, tant'è vero che il libro comprende due edizioni diverse, la prima del 53, poi lui qualche anno dopo ne ha trovate altre, noi le abbiamo messe in appendice, perché sarebbe potuto andare avanti all'infinito. Credo che abbia guardato migliaia e migliaia di cellulari, che però sono tutti di una certa area, ovviamente franco-tedesca o americana. Non ci sono, ad esempio, c'è una critica sola italiana, per dire. Cioè, è di una certa area, però è un'area molto vasta.
Certo.
No, credo che ne abbia guardate decine di migliaia, poverino.
Tra l'altro tu in una bellissima postfazione racconti anche, e secondo me due parole bisogna spenderle, la vita lunghissima, fra l'altro, perché ha vissuto oltre 100 anni, dell'autore Nicholas Zlonimsky. Sì, sì. Ci racconti un po', così, poche parole, chi è stato?
Lui era veramente uno che ha attraversato tutto il secolo, perché è nato quando c'era ancora lo zar Nicola II in Russia ed è morto che c'era già internet degli anni 90 praticamente. Lui era una persona molto eccentrica, molto curiosa, che ha fatto di tutto, no? Il compositore, il musicologo, il pianista, l'insegnante, e ne ha visti di tutti i colori, ha visto appunto due guerre, e poi è arrivato fino a vedere, era un campione dell'avanguardia, amico di John Cage, eccetera, e poi a 87 anni Zappa lo ha invitato a suonare con la sua rock band e lui ci è andato,
sì.
C'è anche il filmato su YouTube, cioè una persona curiosissima, il suo motto era: ma cosa da perdere? Cioè, è proprio il contrario dell'atteggiamento che dicevamo prima. Lui era perennemente curioso di tutto, gli piacevano tutte le cose nuove. Era un grandissimo pianista, un grande musicista che ha diretto un sacco di capolavori della musica moderna. Però era aperto a tutto, non aveva problemi. Lui, che aveva conosciuto appunto Stravinsky e Varese, era ad esempio sbalordito dalla bravura dei musicisti di Zappa, che hanno imparato questo suo pezzo in 3 minuti quando l'hanno sentito. Cioè, aveva una grande ammirazione per tutto quello che era musica. È un po' un esempio di come dovrebbe essere un musicista. Ma era una persona, era mezzo matto. Cioè, lui, quando è nata sua figlia, ha cominciato a parlare in latino, e quindi questa povera bambina prima in latino e poi in inglese, per dire, molto molto bizzarro come personalità.
Personaggio particolare, c'è il nostro amico Angelo che scrive: è incredibile quanto Zlonimsky abbia anche avuto un ruolo di congiunzione fra la musica contemporanea con la musica contemporanea. Basti pensare quanto il suo Thesaurus è stato fondamentale per George Coltrane, per dire, no? E Michael Brecker,
sì,
ma non solo.
Pastorius, Mingus. E lui non lo sapeva, cioè lui l'ha scritto invece per l'ambiente classico. È stato Coltrane che, una volta che ha scoperto questa incredibile serie di scale, se lo portava dietro 24 ore al giorno e lo faceva vedere a tutti i jazzisti. Quindi Zlonimsky, senza volerlo, ha influenzato moltissimo anche il mondo del jazz.
Senti, mi ha colpito moltissimo che, per esempio, nel capitolo dedicato a Beethoven, moltissimi critici si siano lamentati della lunghezza delle sue opere. Cioè,
sì,
ma così non va bene, bisogna che le tagli, se no non funzionano.
Infatti, ma anche il volume, perché tu pensi che loro venivano dall'orchestra, comunque mozartiana, invece lui è uno che espande l'orchestra, i suoi pezzi sono oggettivamente più sonori, più rumorosi, diciamo, di quelli di Mozart e Haydn. E quindi la musica era, si lamentavano del volume, si lamentavano della lunghezza, si lamentavano della difficoltà di seguire le strutture, perché lui gli poneva sempre dei problemi nuovi, e ovviamente la gente non aveva voglia, voleva sempre che lui rimanesse quello degli inizi. Ripeto, è il problema di Dylan, ma non solo di Dylan.
Certo.
È il problema di un sacco di artisti quando cambiano, se tu fai caso.
Adesso l'ultimo film, per esempio, su Dylan si concentra proprio su quel momento lì, no? La svolta elettrica.
Si sono inventati che è successo a Newport, quando non è successo a Newport, però è successo quella roba lì.
Certo.
E se uno sente i concerti che ci sono a disposizione, oggi francamente noi non lo vediamo tutto questo scandalo, perché siamo anche abituati a sentire il Dylan elettrico. Problemi ci sono, no? Però allora fu uno shock incredibile. Tu vedi le reazioni del pubblico nel documentario di quando l'hanno fatto, no? Di quello di Penn Baker, Don't Look Back, vedi la gente proprio che piange disperata, perché lui non è più quello di prima, cioè gli ha tolto il tappeto, diciamo, da sotto. Dice: voi credevate che io fossi in un modo, e poi in realtà adesso è successo la stessa cosa quando è entrato nella fase dei dischi religiosi, no? Ti ricordi Slow Train Concerts,
certo,
e quelle cose lì. Io si è rivoltato addosso tutta un'altra parte. Lui giustamente se ne frega, fa quello che vuole.
Che è poi forse, Carlo, la definizione dell'artista, no? Cioè l'artista è,
esatto,
libero, fa quel che vuole, spiazza, cambia e non può essere ingabbiato.
E poi lo giudica a posteriori. Martino, certo, dice sempre: io ho non so quante centinaia di album. Questo è un unico grande gruppo di lavoro. Ne verrà giudicato dopo, va messo assieme, non mentre si sta facendo.
Certo.
Dopo si possono giudicare gli artisti.
Mi chiedevo, Carlo, no, ci sentiamo spesso dire e poi capita specialmente nel mondo artistico, diciamo così, le critiche servono per crescere. Allora, ma quali sono le critiche che possono servire per crescere?
Quelle costruttive, ma quante sono quelle costruttive? Se tu fai caso, ormai oggi la critica musicale, per dire, non so, quella rock, quella classica non esiste più, praticamente, è solamente mi è piaciuto o non mi è piaciuto, sì. Non pone mai una prospettiva diversa, non... spesso non ci sono nemmeno le recensioni, ci sono solo delle presentazioni, lo spazio per la musica classica sui giornali si è ridotto a zero, mentre io credo che nel rock, anche perché ci sono tanti forum su internet, ci sia un dibattito più vivace del rock e del jazz, perché comunque si discute, si litiga, però alla fine si produce del pensiero. Invece nell'ambito classico è tutto molto sclerotizzato e la critica praticamente si limita a presentare il tuo concerto e poi a dire bello, brutto, è un po' morta,
più stantia. Carlo, c'è qualche critica tra le tante, insomma, che ti ha colpito particolarmente, proprio perché assurda, perché spassosa, perché particolarmente graffiante?
Quella del povero Wally Ford Rigger, che è un compositore di estrema avanguardia americano, e questo recensore diceva che sembrava che stessero torturando dei topi mentre sullo sfondo una mucca moribonda rantolava.
Sì,
ci ha dato giù proprio leggero questo signore.
Devo dire sì, che non... c'è invece, a tuo avviso, un musicista, metto insieme un paio di messaggi di questo tenore più o meno da parte dei nostri ascoltatori, che ha avuto, un artista, che ha avuto però la fortuna di essere subito immediatamente capito dalla critica, o è proprio una circostanza quasi
secondo me è successo, ma poi no, uno così è senz'altro Peter Gabriel, sì, che è stato da subito osannato, però se tu fai caso negli ultimi anni invece si è verificato il fenomeno opposto, cioè a partire da dopo Up, più o meno gli ultimi tre album, le critiche sono sempre cioè si è molto intepidita, sì, nei suoi confronti,
sì,
mentre invece, nonostante invece siano dischi molto belli, però diciamo non c'è, all'inizio insomma, sembrava che qualsiasi cosa facesse fosse un capolavoro, anche perché oggettivamente lo erano, però poi col tempo, forse perché non gli fa aspettare troppo, 10 anni, 20 anni, non gli dà abbastanza materiale in critici per poter parlare, non lo so, però ci sono diversi autori che vedo che insomma il fuoco della grima, un altro David Byrne, un altro così, certo, che era partito con i primi dischi, se li pensi alla Rai Momo, questi qui tutti super osannati, e poi progressivamente sì, ne parlano bene, però un po' come dire sempre la solita cosa.
Sì, 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 quello è un...
La critica fa un po' così, fa un po' così.
Adesso anche tornato con un nuovo lavoro e devo dire che sì, l'atteggiamento è un po' quello, no? Sì, vabbè, ma ha già detto quello che doveva dire,
ma
però, no?
Ma appunto, ma perché non può continuare a dirla?
Certo.
Se uno ha già fatto i capolavori, chiaro che i capolavori tutti li fanno da giovani. Anche Peter Gabriel, cioè l'ultimo disco, a me è piaciuto moltissimo, ma non possiamo dire che svegli qualcosa di nuovo come linguaggio rispetto a quello che ha inventato, però lui l'ha inventato quel linguaggio lì, quindi se adesso decide di sfruttarlo un po', non è che ogni disco uno deve rinnovare la storia del rock, eccetera, che è impossibile. E giustamente, diciamo, capitalizza un po' quello che ha inventato, però non ha copiato niente da nessuno, ha inventato un genere, quindi meglio di lui quelle cose non le fa nessuno. Quindi pretendere anche dagli artisti che ogni volta si reinventino completamente non ha senso.
È un po' una responsabilità ingrata, forse.
Ma non è nemmeno fattibile, perché sono esseri umani, quindi giustamente fanno anche dei dischi magari in cui poi comunque hanno creato un mondo, vivono in quel mondo lì. Perché Peter Gabriel ad esempio dovrebbe fare un album country a un certo punto, giusto per dire che l'ha fatto una cosa di diverso?
Certo.
Non è nella sua sensibilità. O un album di polche, sì, lo può fare, ma non gliene frega niente, fa, certo, quello che sa fare e lo fa bene. È chiaro che se uno vuole innovazione va a sentire Peter Gabriel 3, Peter Gabriel 4, quelle cose lì, però non è che adesso poveretto, siccome non ha fatto più quello, sta facendo delle cose orrende, sta facendo dei dischi bellissimi, ma in quell'ambito lì. E anche gli Stones, del resto, gli Stones, un disco degli Stones lo sai com'è prima di comprarlo, questo non vuol dire che non siano ottimi, sono eccellenti, ma il genere è quello, adesso le hanno inventate loro queste cose, perché se non lo facciano fare loro, si deve fare.
Un amico, Marco, qui al 3899 106 600, ricorda, tu parlavi di Ornette Coleman, la Shape of Jet Stokoe, ma anche Miles Davis quando fece Beaches Brew, contestato dalla critica, dove sta portando, dove pensa di portare il jazz, no? Questo signore,
dischi come On the Corner, quei dischi Black Beauty, quelli sono ancora oggi al vetriolo, li metti su, Paolo Biscotti, è una musica che veramente non perdona, è un mix bollente di rock, funk, Africa, è una musica che ancora oggi è quasi di un'avanguardia estrema, si sta parlando di 60 anni fa. E quella musica lì, quando è uscita, non solo non l'ha capita nessuno, ma gliene hanno detti di ogni. C'è voluta una generazione di produttori dopo, tipo Bill Laswell, no? Che hanno detto: no, ma questa è una figata vera, cioè questa è veramente quello che interessa a noi. Però quanti anni sono passati fra questi dischi Bill Laswell? 30, 40, certo, capito? Cioè, c'è qualcuno... erano veramente avanti a tutti.
C'è qualcuno che ribalta un po' la questione, no? E citando l'adagio attribuito a Oscar Wilde, no? Nel bene e nel male, purché se ne parli, chiede un po' quanto possa. Quanto secondo te possa aver fatto da cassa di risonanza, quanto possa essere effettivamente servito o servite queste stroncature per gli artisti in questione? Cioè, hanno creato un po' un'attenzione oppure...
Secondo me no. Secondo me certe cose sarebbero venute fuori anche se ne avessero parlato bene. Cioè, chi ha bisogno dell'attenzione dei giornali attraverso i giornali vuol dire in genere che la sostanza musicale, insomma, è un po' scarsa, secondo me, se non va bisogno proprio dell'ufficio stampa a tutti i costi. Insomma, io non ho mai visto Leonard Cohen o Ron occuparsi degli uffici stampa, dei giornali. I loro dischi dopo 50 anni, 60 anni sono ancora fantastici.
Allora, io ricordo di Nicolas Slominski, Invettive Musicali, curato dal nostro Carlo Boccadoro, che è con noi questa mattina ed edito meritoriamente da Adelphi. Vi divertirete, lo leggerete appunto, come abbiamo detto, un po' andando avanti e indietro, cercando i nomi che più preferite, ridendo e divertendovi molto, ma anche, insomma, molto molto interessante quello che lo spaccato che emerge da queste recensioni messe insieme da Slominski. C'è qualcuno che chiede cosa ti sentiresti di dire a un giovane musicista che ricevesse oggi qualche stroncatura severa, Carlo?
Lasciar perdere, assolutamente.
Lasciar perdere le
stroncature. Sì, non farci caso proprio. Se uno è convinto di quello che fa e sa farlo, è abbastanza irrilevante. Come diceva Stravinsky, i critici sono per l'artista come una mosca è per un cavallo. Lo pizzica ma non lo ferma.
Bene, mi sembra molto chiaro. Sul disco Zoot Allures del 76 di Frank Zappa, sempre su un giornale Village Voice, leggo la recensione: anche se Zappa canta di più e sbeffeggia di meno, la sua satira da prendiamo per il culo i babbei resta compiaciuta come sempre. Stavolta c'è meno musica a compensare del solito. Black Napkins è un assolo di chitarra e quindi la stroncatura di questo meraviglioso disco di Frank Zappa è arrivata. Diciamo che non c'è forse, Carlo, un grande disco nella storia della musica rock, ma anche jazz e probabilmente anche le ultime produzioni che non sia stato stroncato da qualcuno, quindi insomma...
Ma niente, perfino Sgt. Pepper fu stroncato.
Assolutamente.
Quindi proprio no, direi che non c'è.
E quindi...
Forse porta anche bene.
Chiudiamo con Zappa questa nostra chiacchierata di questa mattina, Carlo, della quale ti ringrazio.
Meraviglioso. Friend of Little Finger è un pezzo stupendo, perché io ho scelto questo perché è il primo brano in cui Zappa usa questa tecnica stranissima di prendere una batteria tratta da un concerto in, non so, a Indianapolis. Quel basso invece è preso da un concerto in Svezia e la sua solo di chitarra è invece da un concerto a Los Angeles. Quindi tutte queste interazioni fantastiche fra i musicisti in trio che sembrano, in realtà non sono mai successi, sono successi solo in studio nel genio di Zappa, ma non hanno mai suonato, questi tre che suonano nel disco stavano in tre posti diversi. Questa è una cosa che io non riesco ancora a capire come lui si sia inventato,
è meraviglioso,
si è riuscito a realizzare.
Carlo, noi ti ringraziamo, è stato con noi Carlo Boccadoro, pianista, compositore, musicologo italiano tra i più noti e curatore anche in questo caso del volume che vi consigliamo, il libro della settimana assolutamente imperdibile di Nicolas Slominski, Invettive Musicali, Adelphi. Grazie Carlo, ti aspettiamo presto
grazie
qui in studio.
E grazie a tutti gli ascoltatori.
Grazie, a presto. We'll be right back.
tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.